Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Giornalista professionista dal 1988, Enrico Fontana dirige il quotidiano online Paese Sera. Per Lega Ambiente, in qualità di responsabile dell'Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità, cura la pubblicazione del rapporto annuale sull'ecomafia. Dal 2000 al 2005 è stato vicepresidente dell'Associazione Libera e dal 2011 è presidente del Consorzio Libera Terra Mediterraneo, formato da cooperative impegnate nel riutilizzo sociale di terreni e beni confiscati alle organizzazioni criminali. Dal 1996 al 2005 ha diretto il mensile La Nuova Ecologia e per un anno è stato condirettore del quotidiano Terra. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo il libro Dark Economy, la mafia dei veleni e Einaudi, attualmente in libreria, scritto con Antonio Cianciullo.
7, 16 minuti e 42 secondi. Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Prima Pagina da Enrico Fontana. In apertura vi ricordo che gli SMS che inviate verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Ma prima di iniziare la lettura dei giornali, lasciatemi condividere con voi la solidarietà e la vicinanza alle giornaliste e ai giornalisti di Paese Sera, che dalla scorsa settimana hanno intrapreso l'iter della cassa integrazione con la conseguente sospensione delle pubblicazioni. Da direttore ne conosco la competenza, la passione, la professionalità, apprezzata da tanti lettori, che li ha accompagnati in una lunga e difficile crisi, una delle tante che purtroppo attraversano il mondo dell'editoria. L'augurio e l'auspicio è che Paese Sera e la sua redazione tornino prima possibile a raccontare, come hanno fatto negli ultimi 3 anni, fatti e protagonisti della vita di Roma e non solo. Me lo auguro davvero. La lettura dei giornali non può che cominciare però, prima di dare conto delle prime pagine che leggeremo insieme, da quest'ultima notizia che avete ascoltato anche da Radio Tremondo, e cioè dalla decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di approvare una dichiarazione unanime in cui si chiede un cessate il fuoco umanitario immediato e senza condizioni a Gaza. Questa notizia che apre un margine di speranza, ma entriamo nel merito un attimo, sempre richiamandoci alla lettura dei giornali che avete appena ascoltato a Radio Tremondo, dalla prima pagina di Repubblica, che ci accompagnerà nell'analisi delle principali notizie di oggi, perché Repubblica aveva aperto sulla spalla della prima pagina con questa chiamata di Obama a Netanyahu. Obama chiama Netanyahu, tregua subito e incondizionato, una sorta di anticipazione di quello che poi sarebbe accaduto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Cos'era accaduto ieri? Israele boccia il piano Kerry, poi il presidente USA chiede appunto il cessate il fuoco umanitario, perché che cosa sta accadendo accanto a questo invito forte di Barack Obama, anche l'appello del Papa Francesco da Piazza San Pietro a Roma: fermatevi per favore, tutto si perde con la guerra. Appelli davvero accorati, perché entrando nelle pagine interne di Repubblica, in sintesi estrema, a Gaza riprende la guerra. Israele contro Kerry, il suo piano vuole aiutare Hamas, Kerry è il segretario di Stato degli Stati Uniti, ancora 15 morti, il Papa vi prego fermatevi, e poi il racconto di Fabio Scuto della drammatica situazione anche degli sfollati, tra gli sfollati senza acqua e corrente, non riusciamo più a sopravvivere. Ecco, di fronte a questa situazione la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che speriamo venga accolta immediatamente. Accennavo alle prime pagine dei quotidiani, molta evidenza al tema delle riforme, anche se in realtà, come ascolterete, non ci sono proprio notizie in assoluto prevalenti. I grandi quotidiani scelgono aperture un po' particolari, ma iniziamo appunto dalla lettura di Repubblica. L'apertura è sulle riforme. Riforme si tratta su immunità e referendum. Nel negoziato anche l'elezione del Quirinale, il Premier pronto ad un altro incontro con Berlusconi. La sintesi dalla prima pagina di Repubblica: si tratta appunto sulle riforme. Da una parte non c'è nessuna retromarcia sui tempi, né sui lavori a oltranza che iniziano in aula a Palazzo Madama. Dall'altra, i relatori Anna Finocchiaro del PD e Roberto Calderoli della Lega Nord lavorano per tentare una mediazione e superare l'impasse. Tra i punti di negoziazione, come accennato, ci sono cambiamenti sull'immunità. È un tema molto caldo, la platea per l'elezione del Presidente della Repubblica, le firme per il referendum, le competenze Stato-Regioni. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, questa è un'altra anticipazione, è pronta ad incontrare il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Sul tavolo lo stallo appunto sul nuovo Senato e sull'Italicum. L'altra notizia che dà Repubblica in evidenza con un'immagine che racconta la fine di una prima parte di questa storia della Concordia, appunto l'arrivo della Concordia, Genova, Concordia, show finale senza applausi, Gabrielli si sfoga, volevano che fallissi, il relitto della Costa Concordia è arrivato in porta a Genova dove sarà demolito, presente anche il premier Matteo Renzi, non può essere certo definito un giorno a lieto fine, voglio solo dire grazie, il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, volevano che fallissi. Su questa notizia un commento dalla prima pagina della Repubblica, la vergogna rottamata, il commento di Francesco Merlo, non si era mai vista una vergogna trasformata in fierezza nazionale, la carcassa del comando marinaro italiano è stata esibita come una bandiera e dal colore, il colore della ruggine, i residui d'olio esausto erano spacciati per polvere di stelle, così Francesco Merlo sulla prima pagina della Repubblica. All'interno il commento prosegue, nel bel mezzogiorno genovese di ieri l'Italia si è inchinata, il contrappasso dell'inchino, ricorderete all'origine di questa tragedia costata la vita a 33 persone, dinanzi alla rovina della sua secolare storia navale, lo smantellamento della carcassa, che era sempre la forma di sopravvivenza degli accattoni di tutto il mondo, frutterà infatti al consorzio Saipem e San Giorgio del Porto 100 milioni di euro, 2.000 lavoratori per 22 mesi di divoramento, soldi, 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 i maledetti soldi della disgrazia, le estreme illusorie fortune della sventura. Un commento molto aspro, non è l'unico in realtà che ha questo passo nelle prime pagine dei giornali. Un'altra notizia che troviamo sempre sulla Repubblica con evidenza, approfondiremo tra breve, riguarda il decreto sblocca Italia. Arriva lo sblocca Italia, più facili i permessi edilizi. In settimana il decreto che accelera le grandi opere. Conta la rovescia, racconta Repubblica, per questo decreto atteso questa settimana, novità sui permessi edilizi che saranno più facili, opere pubbliche accelerate con l'abbattimento delle barriere burocratiche per i lavori pubblici spesso incagliati. Di che cosa si tratta? In tutto 43 miliardi già conteggiati, ai quali si potrebbero aggiungere risorse ogni anno per circa 4,5 miliardi per le grandi opere e altri 3,7 ma in 6 anni per i piccoli cantieri. Tra le priorità la linea ad alta velocità tra Napoli e Bari. Speriamo che non siano solo annunci, ma accennavamo a questa vicenda dei permessi edilizi. Di che cosa si tratta? Racconta Repubblica nelle pagine interne. La sorpresa dell'ultima ora riguarda appunto l'edilizia privata, dove si annuncerebbe una deregulation che ha già fatto storcere il naso alle associazioni ambientaliste. Secondo una bozza del testo, anticipata ieri dall'agenzia DN Kronos, si andrebbe incontro a una piccola rivoluzione sul rilascio delle concessioni, scrive Repubblica. Fino ad oggi si deve infatti presentare al Comune una regolare domanda di licenza per dar corso ai lavori di edificazione. Con la riforma, racconta Roberto Petrini, ci si potrà rivolgere direttamente allo sportello unico, muniti di un'autocertificazione con le caratteristiche essenziali del progetto realizzata da uno studio professionale. A quel punto questo sportello unico avrebbe 30 giorni di tempo per rispondere, in caso contrario si procede con il cantiere. Questa norma della deregulation delle licenze di costruzione sarebbe stata inserita a sorpresa. Il governo parla di bozze ancora in discussione, sempre Petrini sulla Repubblica che ce lo racconta, in base ad uno stralcio dell'articolo 20 della riforma urbanistica presentata nei giorni scorsi dal ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. Novità in arrivo, perlomeno annunciate, vedremo in settimana che cosa accadrà. Riapriamo un attimo l'attenzione sulle questioni legate agli esteri, ci spostiamo in Libia, la notizia la dà sempre Repubblica in prima pagina, ma la riportano anche altri giornali, il paese in fiamme, la Farnesina ordina l'evacuazione, questa è la notizia. Entriamo nelle pagine interne per vedere di che cosa si tratta. con un po' più di dettagli, scontri tra milizie e morti in strada, la fuga degli italiani dal caos di Tripoli. 100 connazionali lasciano il paese, gli americani evacuano l'ambasciata, gli impianti dell'ENI resteranno attivi. Queste le notizie che arrivano, sono più di 100 i nostri connazionali in fuga dalla Libia con convogli protetti, americani già andati via, buona parte dei governi occidentali che invita i propri concittadini a fare la stessa cosa, un paese veramente nel baratro, è accaduto infatti anche da parte Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia e Olanda che hanno assunto la stessa decisione. Ci sono stati oltre 100 morti, 400 feriti in 2 settimane negli scontri a Tripoli, a Bengasi, in Cirenaica altri 38 morti. La nostra ambasciata al momento resta aperta e così pure, come ha segnalato l'ENI, i lavori nei campi petroliferi, ma ci sono questi nostri 100 connazionali che sono stati accompagnati in Tunisia e da lì, immagino, torneranno in Italia. Un'altra pagina di vicino casa nostra che davvero preoccupa molto. Alleggeriamo un attimo il commento per raccontare un'altra notizia di sport, questa volta di prima pagina, anzi due insieme, una buona e l'altra meno. Quella buona è ieri, chi l'ha vista in diretta televisiva, il trionfo di Vincenzo Nibali, il trionfo del campione normale, titola La Repubblica in prima pagina, nell'articolo di Gianni Mura. Nibali, la leggenda nel Tour, settimo italiano a vincerlo, ora il mondiale. Ecco, su questa normalità della vittoria di Nibali torneranno anche i giornali sportivi, ma li commenteremo alla fine. L'altra vicenda sportiva, invece meno positiva, riguarda le discussioni intorno all'elezione del presidente del Federcalcio, il suo candidato Carlo Tavecchio. Dopo le frasi razziste si incrina l'asse a suo favore, ricorderete appunto queste affermazioni per le quali avrebbe anche già chiesto scusa, veramente abbastanza sconsiderate, che riguardano il calcio in Italia, l'arrivo di calciatori stranieri. Che cosa sta accadendo? La Fiorentina scarica Tavecchio. Noi abbiamo altri valori etici, quindi è polemica su Carlo Tavecchio dopo la sua frase razzista, scrive Repubblica in prima pagina. Accusa di razzismo che Tavecchio ha respinto nettamente e si inclina il fronte a suo favore. La Fiorentina ha ritirato il proprio sostegno alla candidatura alla presidenza della Federcalcio, lo ha annunciato ieri Mario Cognini, richiamando i valori etici e civili della società viola. C'è anche una dichiarazione dell'attaccante della Sampdoria, Stefano Caca, amareggiato, inaccettabile, scandaloso. Tutti dovrebbero averlo già convinto a fare un passo indietro. Intanto Demetrio Albertini ha ufficializzato la sua candidatura appunto alla guida della Federazione Gioco Calcio. C'è un commento in prima pagina di Repubblica che leggiamo rapidamente ed è quello di Michele Serra. Un daspo al candidato. Da un paio di giorni il piccolo milieu che guida il calcio italiano, una manciata di persone, in larghissima parte facoltosi, maschi anziani, finge di non capire, scrive Michele Serra, un'assoluta ovvietà. Ed è che il signor Tavecchio si è autoescluso dalla corsa alla presidenza della Federcalcio. Che lo abbia fatto per sbadataggine o per incultura o per un malaugurato errore, poco importa. Gli è uscita di bocca una grossolana fesseria razzista, di quelle che bastano a procurare ai tesserati multe salate o squalifiche umilianti e ai tifosi di curva il famoso daspo, scrive Michele Serra su Repubblica. Il provvedimento di legge combinato a chi dimostra di non essere ritenuto adatto a presenziare, sia pure a pagamento, una manifestazione sportiva. Un daspo per Tavecchio a questo punto viene invocato da più parti e non è solamente un paradosso, è tecnicamente del tutto verosimile che ciò che costerebbe caro a un qualunque tesserato possa costare carissimo, scrive Serra su Repubblica, a un aspirante capo della federazione, con l'aggravante evidente a chiunque, forse persino ai presidenti della Serie A, che un capo è tenuto, prima di ogni altro, più di ogni altro, all'esemplarità dei comportamenti. Questo era Michele Serra su Repubblica. Cambiamo giornale, andiamo sulla prima pagina dell'Unità, qui non solo per dare conto delle notizie relative alle riforme, il titolo scelto dall'Unità è Riforme, trattativa armata, il PD via tutti gli emendamenti strumentali sul nuovo Senato, le opposizioni chiedono garanzie, ci sono pontieri in azione, racconta l'Unità anche sull'Italicum, e poi c'è l'intervista a Speranza, il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, inaccettabile chi grida al golpe, ma dicevo l'Unità, abbiamo accennato purtroppo alla crisi di Paese Sera, anche qui un giornale in difficoltà, in prima pagina, Unità in lotta, elettori, si avvicina il giorno della verità per il futuro del nostro giornale. La posizione del comitato di redazione e della redazione è stata cristallina, no a proposte incompatibili con la nostra storia, come quella dell'onorevole Santanchè. Ricorderanno gli ascoltatori di Prima Pagina che nei giorni scorsi era emersa questa intenzione di acquisto della società editrice, da parte della società editrice che fa riferimento all'onorevole Santanchè, sia ad offerte che garantiscano i livelli occupazionali, solidità patrimoniale, legami con i nostri mondi di riferimento. È aperto un confronto con l'editoriale 90 che proseguirà, racconta in Prima Pagina Unità anche oggi, e si spera che nelle 48 ore che ci separano dall'assemblea dei soci arrivino buoni consigli, auspici e speranze che ci sentiamo senz'altro di condividere. Altri giornali rapidamente che decidono di aprire sulle riforme istituzionali: il Messaggero, Renzi, Berlusconi, nuovo vertice, questo già l'avevamo letto sulla prima pagina della Repubblica. In settimana è previsto questo incontro tra il premier e il leader di Forza Italia. Il PD è pronto a trattare, scrive il Messaggero, sulla legge elettorale, mentre in aula andrà di nuovo al via la maratona per il nuovo Senato. Sul Messaggero c'è una conversazione con Giovanni Toti che svela il mistero, il famoso patto del Nazareno. L'intesa esiste, c'è un documento, ma niente patti segreti. Il patto del Nazareno esiste, io l'ho visto, io come molti altri dirigenti di Forza Italia. Quindi il patto c'è ed è scritto. Sul Messaggero una notizia, un'iniziativa da sottolineare, portata avanti da questo quotidiano: crescita, la scossa che serve all'Italia. Sono le proposte che fa il Messaggero: tasse giù, opere pubbliche, investimenti europei, 6 ricette contro la crisi assunte da, raccolte da rappresentanti di associazioni di imprese e di economisti per tentare di trovare una ricetta per venire fuori dalla crisi, crisi che invece sembra sempre più pesante. Infine un'ultima notizia che riprendiamo da questa prima pagina: un approfondimento sulla vicenda della Concordia a Genova. Concordia a Genova a fine del viaggio, tra 2 anni non resterà più niente. Dal teatro al centro beauty, racconta il Messaggero, l'80% dei rifiuti sarà riciclato. Anche il giornale punta sulla politica come titolo di apertura. E cambia il vento, tutti i guai di Renzi, scrive il giornale, ha promesso molto e cambiato poco, e anche i poteri forti si sono stufati, ora rischia di fare la fine di Monti. Berlusconi non cede ad Alfano, la nuova legge elettorale non si tocca. Vittorio Feltri, rapidamente, alcune righe: santo cielo, è già cominciata la demolizione del mito. Il riferimento è chiaro, Matteo Renzi sta subendo i primi colpi di Piccone. Povero ragazzo, così carino e così maleducato, è già costretto a difendersi. Per lui sarà una lotta dura. Quando i media danno inizio agli attacchi, vuol dire che gli editori, e non solo gli editorialisti, sono scontenti e hanno perso la fiducia. Accennavo al fatto che i grandi quotidiani in particolare hanno scelto tutti aperture diverse, non c'è un tema che prevale sugli altri. Allora, sulla prima pagina della Stampa, la svolta di Renzi: accelerazione sulle unioni civili. Quindi c'è un elemento di novità. In autunno il governo rilancerà il modello tedesco. Che cosa accade? Unioni civili prima di tutto. Matteo Renzi pensa già al dopo riforme istituzionali. In autunno proverà ad accelerare. Ci sarà una proposta di legge ad hoc del governo sul modello tedesco, che prevede gli stessi diritti dei coniugi ma non consente le adozioni. In cantiere anche la riforma del lavoro. Il premier: le regole vanno riscritte totalmente. Questa notizia che viene data con evidenza dalla Stampa, anche nelle pagine interne, con qualche anticipazione sulle intenzioni del governo, che sicuramente non mancherà di far discutere. Avevamo accennato l'autunno di Renzi, il titolo a pagina 11, Unioni civili e lavoro. Quindi ci saranno sicuramente già polemiche dopo queste anticipazioni. Il modello tedesco, lo accennavamo prima: unione non matrimoni, unione civile di 2 persone, anche se dello stesso sesso, diritti e doveri reciproci, le adozioni però non consentite. Questa anticipazione della Stampa viene accompagnata da una ricerca che guarda un po' dentro la cultura del nostro paese. Sono diverse le ricerche che troveremo e gli approfondimenti che troveremo sulle prime pagine d'Italia per descrivere questo paese che cambia. L'inchiesta, commentata da Daniele Marini, ha come titolo «Gli italiani e le questioni etiche più tolleranti e con meno tabù». Che cosa è emerso da questa ricerca fatta appunto l'indagine LAST dalla Community Media Research in collaborazione con Intesa San Paolo e La Stampa. Che cosa è emerso? I nostri comportamenti. Allora, il 90,2% degli italiani ritiene ammissibile la convivenza, l'84,8% la fecondazione artificiale, ritiene ammissibile l'omosessualità il 75,2% degli italiani, il 61% ha lo stesso atteggiamento nei confronti dell'aborto. Ma entrando un po' più nel merito di questi numeri, Daniele Marini commenta così anche altri dati che vi anticipo. Siamo soprattutto tolleranti, ma con una tendenza al relativismo culturale. Non condividiamo alcuni comportamenti, ma giustifichiamo il fatto che altri li possano praticare, accondiscendenti, ma con una venatura di indifferenza. Attraversiamo un'epoca in cui le certezze tradizionali hanno lasciato uno spazio crescente alla sperimentazione individuale. E questa idea della tolleranza e dell'individualismo emerge anche da questi altri dati che vi do rapidamente. Sempre qui siamo sulla Stampa, pagina 13, articolo di Daniele Marini. Il gruppo prevalente è costituito appunto dai tolleranti, 49,2% degli italiani, ovvero quanti considerano in prevalenza abbastanza ammissibili i diversi comportamenti proposti. Segue a distanza quello dei libertari, 28,8%, che ritengono totalmente legittimati quasi tutti i modi di agire. Ben più a distanza incontriamo i severi, 12,4%, e gli intransigenti, 9,6%, rispettivamente, quanti valutano abbastanza inammissibili o del tutto inammissibili le azioni proposte. Diversi profili raccontano appunto un paese molto diverso. Orientamenti tolleranti e libertari sono più diffusi presso le generazioni più giovani, fra i maschi, fra chi possiede un titolo di studio elevato ed è residente nel centro-nord Italia. Invece abbiamo prevalenza degli altri comportamenti, diciamo quelli severi o intransigenti, che riguardano la componente femminile, la popolazione più adulta, chi possiede un basso livello di istruzione e abita nel mezzogiorno. La dimensione morale e religiosa è quella dell'appartenenza politica, conclude appunto questo suo commento Daniele Marini. Continuano ancora oggi a rappresentare momenti di socializzazione e di elaborazione di criteri utili a navigare in un ambiente sociale fluido ed incerto, che è quello radiografato da questa Italia tollerante ma anche un po' indifferente. All'Italia indifferente è dedicato proprio l'editoriale di prima pagina con cui apre il Corriere della Sera. Poi andremo sul titolo del Corriere della Sera, che è ancora diverso da quelli che abbiamo commentato ora, ancora altre notizie. L'editoriale è di Ernesto Galli della Roggia, il titolo è «L'indifferenza che uccide, il silenzio sui cristiani perseguitati, diciamo la verità». A quanti qui in Europa e in Occidente importerà davvero qualcosa dell'ennesima uccisione di cristiani saltati in aria ieri a Kano, in Nigeria, per lo scoppio di una bomba in una chiesa? E del resto, a quanti gliene ha importato davvero qualcosa dei cristiani obbligati la settimana scorsa ad abbandonare Mosul nel giro di 24 ore, pena la vita o la conversione forzata all'Islam? A nessuno, scrive Galli della Loggia sul Corriere della Sera, così come nessuno ha mai alzato un dito per tutti i cristiani fuggiti a centinaia di migliaia in tutti questi anni dall'Iraq, dalla Siria, da tutto il mondo arabo. Per indifferenza. I due principali motivi di questa vasta indifferenza sono ovvi, scrive Galli della Loggia. Il primo è che sempre di più stentiamo a sentirci, ancora di più a dirci cristiani. Non si tratta solo della semplice perdita della fede, che pure naturalmente conta, è questione di quanto ci sta dietro. Un paio di secoli di pensiero critico, laico, soprattutto la sua gigantesca volgarizzazione e banalizzazione, resa possibile dallo sviluppo dei mass media, hanno sottratto al cristianesimo, agli occhi dei più, la dignità socioculturale di una volta. La seconda è la paura, secondo Galli della Loggia. L'Europa ha paura ed è questo il secondo motivo dell'indifferenza di cui dicevo prima. Ha paura dell'Islam arabo, del suo potere di ricatto economico, non più soltanto legato al petrolio, ma ormai anche ad una straordinaria liquidità finanziaria. Al tempo stesso e soprattutto ha paura del terrorismo spietato, delle tante guerriglie che all'Islam dicono di ispirarsi, della loro feroce barbarie, così come dei movimenti di rivolta che periodicamente agitano nel profondo le masse di quel mondo, sempre pervase da una suscettibilità facilissima ad accendersi e a trascendere in una accanita xenofobia. Su questa indifferenza accennata da Galli della Loggia sicuramente ci sarà da discutere e da approfondire. ma appunto, come vedete, un'indifferenza che torna guardando al corpo del paese da diversi punti di vista. Accennava all'apertura del Corriere della Sera, diversa dagli altri quotidiani, l'ingorgo estivo delle tasse. Il governo ha già previsto la proroga per il modello 770, Renzi serve un fisco efficiente, che cosa accade? Sono 20 milioni i contribuenti coinvolti, 410 gli adempimenti, questo è l'ingorgo estivo delle scadenze delle tasse a cui il Corriere della Sera dedica proprio l'apertura del giornale. Un'estate di tasse per 20 milioni di contribuenti, professionisti, artigiani, partite IVA e persone fisiche alle prese con scadenze plurime. Il Premier rilancia la semplificazione, anche questa della semplificazione è una parola che si ascolta molto ma che non si concretizza mai, e questa apertura del Corriere della Sera è legata alla preoccupazione sulla crisi economica. Ne abbiamo accennato già in apertura di questa rassegna stampa, le stime del Tesoro sui conti, i timori per la crescita zero, rebus su privatizzazione e prezzi, anche se Renzi promette, annuncia, niente manovra, cioè comunque preoccupazione dal punto di vista economico. Ma accennavo alla diversità degli approcci dei quotidiani, delle storie che vengono raccontate oggi, per segnalarvi un'altra curiosità che troviamo sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche questa fa riflettere, farà sicuramente discutere. Ho fatto il test del DNA, ti cambia la vita. Le discussioni in famiglia, poi la decisione, le mie abitudini ora sono diverse. L'articolo è di Giuseppe Remuzzi, che si è sottoposto da testimone, giornalista testimone, a questa impresa. Perché sono ancora pochi coloro che si fanno analizzare il DNA? Ed è davvero un'operazione così semplice? Io medico ho fatto il test, la mia vita da allora è cambiata. Si è fatto diverse domande, il dottor Giuseppe Remuzzi, è così semplice farsi analizzare il DNA, letti i titoli dei giornali, sembra che appunto sia una scelta facile da fare, chi lo fa e poi chi interpreta i dati, quanti sono affidabili queste interpretazioni, quanto tempo ci vuole e i costi, domande semplici a cui devo ammettere di non saper rispondere. In Italia l'analisi del DNA si può fare solo se c'è un dottore che attesti che c'è una ragione per farlo. Benissimo, sento il mio medico ed ecco il primo ostacolo, racconta Giuseppe Remuzzi. Non so, non saprei, non mi è mai successo che qualcuno volesse farsi analizzare il DNA. Parlo con altri tre medici di famiglia, ma nessuno ha la minima idea di quello che si dovrebbe fare. Così faccio da solo. Inizia un viaggio attraverso le società, le diverse società che offrono servizi privati per svolgere questi testi e la loro relativa interpretazione, poi leggeremo le conclusioni di questa sorta di esperimento, ma soprattutto ci si imbatte sui costi. Allora, sequenziare la parte codificante del mio genoma è costato 1000 euro, ma per tutto quello che serve per interpretare i dati si arriva come minimo a 3000 euro. Costi proibitivi per la gente che nei prossimi anni però scenderanno e anche di molto. Allora dovremmo farla tutti, l'analisi del DNA? Non è detto, scrive Giuseppe Remuzzi. Sapere che un ragazzo potrà avere problemi di dipendenza dall'alcol o da altre droghe può servire a proteggerlo, ma potrebbe anche essere che la predisposizione genetica diventi un alibi per non smettere. Questa analisi del DNA comunque andrà avanti sicuramente, scrive ancora Remuzzi. Lo studio del genoma potrebbe contribuire moltissimo a prevenire le malattie. Per me è già così, un po' almeno. Da quando ho un obiettivo da raggiungere, per ridurre anche di più il rischio di ammalarmi di cuore, perché nel genoma ho trovato i geni dell'infarto e anche quelli che lo prevengono, cammino quasi mezz'ora al giorno, che è certo più di prima. Per i calcoli serve soprattutto un'ecografia, ogni tanto, la prima l'ho già fatta. Per i calcoli della colecisti, la degenerazione maculare, si prevengono tutti e due con pochi grassi, molta verdura e molta frutta, ed è proprio quello che sto facendo. Qualcosa che non avrei mai immaginato è che conoscere i segreti del mio DNA, scrive Giuseppe Remuzzi sul Corriere della Sera, fosse uno stimolo a cambiare le mie abitudini. È stato così per adesso. Certo, costa un po', ma insomma, ci si può anche cambiare la vita con l'esame del DNA. Siamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Qui ci tratteremo un po' perché ci sono diverse notizie che vale la pena commentare. La prima, avevamo accennato a questa radiografia del paese fatta da diversi punti di vista, è la nuova mappa delle pensioni che emerge dal lavoro fatto, dall'inchiesta fatta dal Sole 24 Ore. che cosa accade provincia per provincia, come è cambiata la geografia dei trattamenti a 2 anni dall'ultima riforma. Allora, sull'anzianità vince Biella, per la vecchiaia Ancona, a Oristano il record dell'invalidità. Leggiamo rapidamente la sintesi di queste tabelle dell'inchiesta fatta dal Sole del lunedì. Accennavamo appunto alle pensioni per vecchiaia, in testa come percentuale di pensionati sulla popolazione Ancona, 15,5%, seguita da Imperia, Trieste, Savona ed Alessandria. L'anzianità, ecco, l'anzianità vede al primo posto, come ci anticipava il titolo del Sole 24 Ore, Biella con il 15,4%, a seguire Ferrara, Vercelli, Novara, Cuneo, Ravenna, Cremona, Lecco, Varese e al decimo posto Mantova. Non c'è neppure una città del sud. Andiamo invece a leggere la classifica delle pensioni per invalidità, anche questa tratta dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Leggiamola insieme. Come percentuale sulla popolazione, Oristano, Nuoro, Lecce al terzo posto, Reggio Calabria, Messina, Cosenza, Pescara, il seguo con Benevento, Crotone e Catanzaro. La città più a nord è Pescara, sono tutte città del Mezzogiorno d'Italia. Commentando questi dati, Mauro Meazza fa alcune riflessioni, anche qui ovviamente c'è necessità di approfondimenti, per carità non si può generalizzare, ma insomma, per quante riforme e sacrifici si facciano, il sistema previdenziale italiano sembra sempre un macchinario troppo complesso e con il fiato troppo corto. Anche le classifiche che presentiamo oggi confermano l'abituale frammentazione in più Italie, scrive Meazza sul Sole 24 Ore, con pensioni di anzianità premianti nelle province più dinamiche e ovviamente più industrializzate, e invece penalizzate in quelle economicamente più depresse, le quali peraltro si rifanno nell'Italia capovolta delle invalidità. Segno forse che i vari interventi dei governi per evitare gli abusi non hanno ancora colpito con efficacia riforme, segno sicuramente, scrive Meazza sul Sole 24 Ore, che le pensioni italiane sono complessivamente rimaste, per molti anni, più una raccolta di ammortizzatori sociali che un reale sistema previdenziale. E segno infine che la transizione verso equilibri migliori dei conti e delle prestazioni è ancora da completare, specie pensando all'ingresso delle nuove generazioni, all'ingresso tardivo nel mondo del lavoro, ai più lunghi periodi di inattività. Anche il rigore voluto nell'ultima riforma, non casualmente arrivata con un decreto legge, ricorderete tutti che prese il nome di Salva Italia, le lacrime allora del ministro Fornero, e che si fondava sia sull'accelerazione verso il calcolo contributivo della pensione, sia sull'innalzamento repentino dell'età per lasciare il lavoro, ha finito per scontare il peccato originale, secondo Meazza, del nostro sistema pensionistico, producendo ad esempio l'antipatico effetto collaterale, forse qualcosa di più, il dramma sociale, direi, degli esodati, tuttora in cerca di un definitivo rimedio. I lunghi tempi di virata, propri della Previdenza, non consentono di vedere con chiarezza se l'intervento del dicembre 2011 sarà sufficiente a garantire la tenuta del sistema. La cattiva notizia è che con una crescita da prefisso telefonico, e torniamo ai temi dell'economia, ci sarà poco da stare tranquilli. Sul Sole 24 Ore un'altra notizia in evidenza, l'abbiamo già accennato appunto al decreto sblocca Italia e alla necessità di accelerare i tempi negli interventi. Qui però, ecco, c'è un monitoraggio che riporta il Sole 24 Ore sulla tutela del territorio. In 7 regioni opere ancora al palo. Frane, alluvioni, allagamenti non bastano ad accelerare la messa in sicurezza del territorio italiano. Se ne sa qualcosa in questi giorni di alluvioni, di frane, di voragini che si aprono addirittura nel cuore di Milano. In 7 regioni su 19, racconta il Sole 24 Ore, escluso il Trentino Alto Adige, nessun intervento di sicurezza è stato concluso negli ultimi 15 anni sugli oltre 1600 programmati. In tutta Italia sono un'opera su 10 ormai terminata, mentre restano al palo 364 interventi programmati dal valore di 500 milioni di euro. Questo è il bilancio del primo monitoraggio svolto dalla Task Force Antidissesto del governo a Palazzo Chigi. Dei 2 miliardi stanziati dal 1988 ad oggi per questa emergenza, il 50% non può essere speso per via del patto di stabilità, l'altro 50%, come avrete capito, si è sostanzialmente ingorgato, ecco, è bloccato, non solo non muove l'economia perché non si fanno gli appalti, ma lascia il territorio sostanzialmente sguarnito delle tutele e delle difese che dovrebbe avere. Ultima notizia che leggiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore che riguarda l'economia, ultima curiosità, in realtà riguarda le nostre tasse, il 5 per 1000. Che cosa accade nei labirinti del 5 per 1000? Che sapete la parte di tasse che si danno appunto, si può destinare ad associazioni no profit e quant'altro, si perde anche la Corte dei Conti. Il 5 per 1000 ha portato in dote al mondo del no profit, racconta Valentina Melis sulla prima pagina del Sole 24 Ore, 3 miliardi e mezzo di euro dal 2006 ad oggi. Sulla destinazione dei fondi, però, la Corte dei Conti adesso vuole vederci chiaro. I beneficiari ormai sono quasi 50.000, dagli enti di ricerca alle associazioni sportive dilettantistiche, e si contendono le firme degli italiani sulla dichiarazione dei redditi a colpi di pubblicità, newsletter e altre iniziative. Ma le scelte dei contribuenti sono veramente libere, come prevedono le regole? Perché non tutti gli enti rendono pubblica la gestione degli incassi e non sarebbe forse il caso di selezionare in maniera più rigorosa i potenziali beneficiari? Se lo chiedono anche i magistrati contabili, racconta il Sole 24 Ore, che hanno preso carta e penna e hanno scritto a 7 ministeri, alle entrate, al CONI, agli ordini dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, alla Consulta dei CAF, per chiedere quali iniziative metteranno in campo per una maggiore trasparenza. Perché poi alla fine della fiera la ricetta per venirne a capo è sempre quella: dare più trasparenza al modo con cui vengono destinate le risorse. All'interno, a pagina 10, appunto l'articolo continua raccontando anche aneddoti sugli enti di ricerca, sulle grandi associazioni, sulle belle esperienze che vengono sostenute grazie al 5 per 1000, che peraltro arriva assai spesso abbastanza in ritardo, neppure pienamente 5 per 1000 perché una parte viene in genere destinata ad altro, ma anche altre storie sulle quali vale la pena accendere qualche riflettore. Abbiamo accennato all'Italia che cambia, al racconto di questo nostro paese da tanti punti di vista. Il Fatto Quotidiano sceglie oggi in apertura ancora un taglio diverso, ed è un reportage, un'inchiesta fatta appunto da questo quotidiano. L'hamburger ci divorerà. La nostra cara bistecca cede ai fast food. Con la crisi la carne costa troppo, le famiglie si rifugiano nel panino americano, più 30%. Le grandi catene ci invadono, racconta il Fatto Quotidiano in prima pagina, mentre macellai e ristoranti soffrono. Con quali effetti su stomaco e cucina italiana? Ecco, ben appunto diverse pagine di inchiesta del Fatto Quotidiano, da pagina 4 in poi. Addio cara bistecca, benvenuti nel regno della trasversalità, racconta Silvano Rubino. Accanto al manager in pausa pranzo con i colleghi siede la famiglia di immigrati, a poca distanza dai ragazzi che grazie al wifi compulsano smartphone e tablet. Un gruppo di bambini scatenati festeggia un compleanno. Né passata ad acqua sotto i ponti da quando l'hamburger era roba solo per ragazzotti, racconta Silvano Rubino. Oggi il fast food non è più uno status symbol, ma un'abitudine sempre più diffusa che sta incidendo sugli stili alimentari degli italiani, mettendo a rischio la supremazia della vecchia cara bistecca. C'è uno studio che è stato fatto su questi cambiamenti delle nostre abitudini alimentari, anche sui nuovi mercati che si aprono. Lo studio Alix Partners sono inequivocabili. Nel quinquennio 2007-2011, se i ristoranti tradizionali arrancano con un calo del fatturato del 2%, quello dei ristoranti di catena è cresciuto del 13%, con addirittura un più 30% per i fast food trend, spiegano sempre all'Alix Partners, racconta Silvano Rubino sul Fatto Quotidiano, assolutamente confermati anche per il biennio 2012-2013. Per averne conferma basta guardarsi attorno: i nuovi fast food spuntano come funghi, da l'ultimo a Monterotondo nell'immediato Interland di Roma, che ha numeri da record, è la più grande ristorante della catena McDonald's, dotato di corsia drive d'Italia, con una superficie di circa 800 metri quadrati su due piani e una cinquantina di persone impiegate. Il piano di espansione prevede, racconta sempre Silvano Rubino in questa interessante inchiesta del Fatto Quotidiano, prevede un centinaio di nuove aperture con 3.000 nuovi posti di lavoro, portando ad oltre 600 i Mac in Italia, ma anche le altre catene come Burger King, anche questa citata nell'inchiesta del Fatto Quotidiano. Colosso multinazionale ha deciso di investire in Italia. 30 nuovi ristoranti nel 2014, secondo i dati forniti da Confimprese. Anche l'imprenditoria italiana non vuole stare alla finestra, crescono le insegne indipendenti, c'è il boom di una catena del Made in Italy, che appunto è Made in Italy nonostante il nome, Old Wild West, con 100 ristoranti in tutto il paese, 160 milioni di fatturato nel 2013. Vedete che dentro la crisi si aprono degli spazi di economia nuova. Certo, poi negli approfondimenti magari vengono fuori anche altre questioni, quanti misteri per condire quelle polpette, l'inchiesta, l'intervista fatta appunto a un giornalista americano, Eric Schlosser, che alla fine degli anni 90 ha fatto un libro inchiesta importante, il Fast Food Nation, pubblicato poi nel 2001, mai così attuale, proprio per tentare di entrare nei segreti di queste ricette, insomma, pro e contro. Però ecco, questa è una parte di economia che tira, come si dice in gergo, con le abitudini del nostro paese che cambiano anche per la crisi economica. Abbiamo accennato a tante notizie di cronaca, di costume. Lasciatemi tempo per commentare questa notizia che troviamo soltanto sulla prima pagina del Tempo, perché ci riporta in qualche modo a una realtà quotidiana anche molto difficile, molto faticosa, che è quella dei sindaci delle nostre città. E cosa fa il Tempo? Sindaci in crisi tra bombe e minacce. Il rapporto, la situazione economica favorisce le intimidazioni agli amministratori, un aumento degli avvertimenti ai comuni che hanno finito i soldi destinati ai cittadini. Sindaci, assessori, consiglieri comunali, ma anche presidenti di province e governatori minacciati, assaliti e abbandonati. Come certifica Doris Lo Moro, presidente della commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, il 2013 ha fatto registrare un atto intimidatorio al giorno. Le proiezioni per il 2014 danno il fenomeno in crescita. Al contrario di quanto si possa pensare, la criminalità organizzata, scrive il Tempo, spesso non c'entra. Quello che spinge comuni cittadini a colpire gli amministratori è la crisi. Questo dossier, che viene poi raccontato nelle pagine interne, record al sud, preoccupa il Lazio per il numero appunto di attentati. La presidente Lo Moro poi annuncia, dà anche un altro elemento di riflessione, i responsabili che restano spesso impuniti, gli bruciano le auto, gli incendiano le case, gli tagliano le gomme della macchina, gli spediscono lettere di minaccia, gli sparano al portone di casa. Non c'è pace per gli amministratori locali d'Italia, racconta Luca Rocca a pagina 3 del Tempo, dando conto di questo dossier, che peraltro fa seguito ad un altro dossier simile dell'associazione Avviso Pubblico, che riunisce gli enti locali impegnati contro i fenomeni di illegalità e di criminalità. Nel 2013 vengono raccolte 351 intimidazioni, quelle conosciute, concentrate al sud, ma che si fanno strada anche al nord. Le regioni in cui si registrano questi episodi di intimidazione sono ben 18, 67 le province, i comuni 200. Nel 71% dei casi vengono colpiti, come accennavamo prima, consiglieri comunali, sindaci, assessori, ma anche presidenti del Consiglio Comunale. Queste minacce, queste intimidazioni, questi attentati, in qualche caso veri e propri, riguardano anche responsabili degli uffici tecnici, dirigenti sanitari, agenti della Polizia Municipale. Si faceva accenno prima al fatto che l'80% di questi casi avviene nelle regioni meridionali, e qui forse lo zampino delle mafie c'è, ma preoccupano anche i dati del Lazio: dai 5 casi del 2010 si è passati, pensate un po', ai 15 casi registrati nel 2013. Con il 21% di atti intimidatori, la Puglia è la prima regione d'Italia per numero di atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, seguita dalla Sicilia con il 20 e dalla Calabria al quarto posto la Sardegna. Vita difficile per tanti sindaci e tanti amministratori locali. Accennavamo in conclusione alle vicende legate allo sport. La Gazzetta dello Sport sceglie di fare una prima pagina tutta in giallo, non potrebbe essere altrimenti. Rouhani Bali, questo è il titolo, Tour de France, il siciliano in trionfo a Parigi, giornata storica per il nostro sport, Vincenzo è il settimo italiano in giallo, sorrisi e lacrime sul podio, tifosi in delirio sul web, anche un messaggio, un richiamo del presidente Napolitano, una vittoria che ci onora, lo aspetto. E poi il commento di Andrea Monti, un uomo autentico in cima al mondo. Avevamo già letto su Repubblica questo riferimento all'uomo normale, un italiano in bicicletta vola sui Campi Elisi, il paradiso degli eroi cari agli dèi, scrive Andrea Piemonti, un siciliano a Parigi, un uomo autentico.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Bene, prima di ascoltare le vostre telefonate, innanzitutto un'ultim'ora che troviamo su Televideo importante: Gaza, notte senza razzi nel raid aerei, quindi sta accadendo qualcosa, cessati nella notte gli scontri tra Hamas e Israele, secondo appunto la sicurezza palestinese solo sporadici spari, e questo è veramente un piccolo segno di speranza. L'altra notizia che vi ricordo, che nel frattempo stiamo pubblicando sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it, gli SMS numerosi peraltro che ci state invitando. Bene, pronto?
Pronto, buongiorno dottor Fontana.
Buongiorno, l'ascolto.
Dunque, senta, io volevo andare sulle due notizie principali. La determinazione, le capacità e la professionalità dimostrate da Vincenzo Nibali dominando il tour e dall'equipe tecnica portando in barba agli spettatori, soprattutto francesi, senza problemi la Costa Concorde dal Giglio a Genova, hanno dimostrato spietatamente quanto poca cosa sia la nostra classe politica e la nostra classe dirigente, perché se avesse le stesse capacità e facesse uso della stessa professionalità, avrebbe tolto dagli scogli il nostro povero paese da tanto tempo. Invece a tutt'oggi siamo ancora molto incagliati. Che ne pensa lei?
E come si fa a non essere d'accordo? È una risposta abbastanza facile. Lei ha citato due esempi. Il primo, una vittoria sportiva, l'abbiamo detto più volte, di un uomo normale, così viene raccontato. I tempi con cui ha vinto il Tour de France, peraltro, dimostrano quanta distanza c'è tra questo ciclismo, quello di Nibali, e l'altro, quello diciamo che aveva performance difficilmente compatibili con i limiti dell'essere umano. L'altra vicenda della Concordia, lei l'ha ricordata, per la capacità dei tecnici, certo, vicenda della quale non ci si può in alcun modo rallegrare, perché è figlia di una tragedia, anch'essa con protagonisti, ahimè, dei nostri connazionali, con 33 vittime, una pagina veramente disgraziata nella storia del nostro paese. Però sì, competenza, professionalità, passione sono un po' i requisiti che dovrebbero caratterizzare chi si dedica al bene comune, al governo del nostro paese. Non se ne vede tantissima in giro, speriamo che aumenti. Pronto, buongiorno.
Pronto?
Sì, l'ascolto, buongiorno.
Sì, buongiorno, io volevo fare una domanda riguardo al nuovo Senato che vogliono andare a delineare. E quello che le volevo chiedere era: perché tutta questa importanza sul fatto dei senatori che devono essere eletti oppure non eletti? Visto che nel nuovo Senato, a quanto ho capito, questi senatori non dovrebbero avere dei poteri effettivi, dei poteri molto forti. E quindi volevo che lei mi spiegasse perché si stanno accapigliando tanto su questo fatto dei senatori eletti o non eletti. Ecco, tutto qua.
Proverò in maniera sintetica a dare qualche elemento di informazione in più, anche perché questa vicenda della non eleggibilità dei senatori è un punto, sembra, irrinunciabile del famoso patto del Nazareno. Diversi SMS chiedono tra l'altro notizie di questo patto del Nazareno, ad esempio Carmelo, cosa vuol dire il patto del Nazareno, cosa hanno convenuto, altri ancora fanno riferimento al patto capirne un po' di più. Leggerò tra l'altro brevemente un approfondimento sul Messaggero. Il Senato non elettivo viene vincolato da chi lo ha proposto, dal governo, al fatto che in questo modo si abbattono i costi. Sostanzialmente è una Camera che dovrebbe costare davvero poco per quanto riguarda i costi della politica, perché si viene eletti consiglieri regionali e quindi, o sindaci, e quindi in virtù di ciò si diventa senatori senza avere nessun tipo di integrazione. Quindi c'è un taglio dei costi della politica? Certo, poi una Camera che cambia completamente profilo, quella del Senato, deve votare, approvare, di questo invece si discute, su questo la trattativa aperta, la legge è anche cambiata, a dare pareri sulle leggi di bilancio, l'elezione del Presidente della Repubblica, i temi legati alle riforme costituzionali. Ma vedete che su questo non è ancora scritta la pagina definitiva, perché oggi uno degli esponenti del Partito Democratico che più contesta questa impostazione, Massimo Mucchetti, intervistato appunto da Repubblica, se non ricordo male, fa riferimento ad un'apertura del governo sulla possibilità di rimodulare anche il numero di deputati, quindi un dimagrimento che riguarderebbe anche la Camera dei Deputati, non soltanto il Senato. L'insieme di queste due caratteristiche del nuovo Senato, cioè una Camera, una struttura parlamentare a costi estremamente ridotti, con un potere, come accennava già lei, sostanzialmente limitato, portano allo scontro con chi invece ritiene che in questo modo si alterano gli equilibri costituzionali. Il Senato deve essere elettivo, deve avere, certo, non i poteri del bicameralismo perfetto che tutti contestano e nessuno vuole a parole, perlomeno, ma insomma un ruolo istituzionalmente più rilevante, di garanzia, ecco, maggiore di quanto non sia ora. Quanto al patto del Nazareno, l'avevamo accennato in lettura delle prime pagine dei giornali, Giovanni Toti, che è appunto un eurodeputato di Forza Italia, ma insomma è anche persona di spicco in questa forza politica, racconta a Claudio Marincola del Messaggero: il patto del Nazareno esiste, io l'ho visto, come molti altri dirigenti. Che cos'è? È un semplicissimo foglio di carta che prevede alcune tappe schematiche del processo di riforma. Una cosa semplicissima nella sua banalità, un appunto scritto a penna sulle cose da fare. Aggiunge qualche altro dettaglio di questo patto del Nazareno, appunto, quindi sarebbe soltanto un foglio di carta che conterrebbe questa intesa raggiunta tra leader di Forza Italia e il segretario del PD nella sede appunto del Partito Democratico il 18 gennaio scorso. La calligrafia, aggiunge Toti, non era quella di Berlusconi, forse quella di Denis Verdini, ma lo dice con un pizzico di ironia. E poi un mero documento di lavoro, un foglio di appunti, neppure firmato, non esistono altri documenti, così come non esistono altri patti, men che meno segreti. Insomma, spero di aver chiarito qualche curiosità. Un foglio di carta con degli appunti, senza neppure due firme, mi sembra difficile chiamarlo un patto. Comunque, pronto?
Buongiorno, buongiorno. Io mi chiamo Luciano, saluto a tutti da Torino, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei, Paese Sera, Unità, tutti i giornali, che sono in grossa difficoltà o sì, stanno per chiudere, la liquidazione, la chiusura, il fallimento, eccetera. Lei però cosa proporrebbe? Perché a un certo punto i giornali ieri hanno avuto, i quotidiani soprattutto, hanno avuto un sacco di quattrini, li ha avuti l'Avanti, gloriosissima, ancora di più di Paese Sera, che glorioso lo è, ma del dopoguerra, secondo, eccetera, eccetera. A questo punto però come risolvere il problema? Perché lo Stato deve intervenire sempre, oppure invece il vendere all'edicola, cosa che fa un po' ridere oggi, o vendere anche le inserzioni pubblicitarie nel campo del web, come nel caso vostro, eccetera. Allora, come risolvere però il problema? Perché se deve intervenire sempre lo Stato a ripianare tutto, lasciamo perdere il caso Avanti, ma ce ne sono tanti altri, non so, Europa non è il doppione dell'Unità, allora tutti i discorsi in libertà che io faccio senza essere un competente, leggo molto ma niente di più. Come risolverebbe lei il problema, o come lo vede lei il problema? Molte grazie.
Grazie a lei, il problema è molto complesso, quelli che ha citato sono i casi che emergono di crisi di tante testate, ma guardi che la crisi investe l'intero mondo dell'editoria. Molti giornali, anche importanti, procedono a ristrutturazioni, tagli, prepensionamenti e quant'altro. È una crisi profonda che ha a che fare con il cambiamento epocale del nostro modo di seguire le notizie, di restare aggiornati, di commentare, di poter commentare in diretta quello che si dice o quello che si legge, la rivoluzione di internet. Ma non è questione che riguarda soltanto il nostro paese. Negli Stati Uniti questa crisi ha investito in maniera diretta grandi testate, soprattutto quotidiani a diffusione tra virgolette locale, per quanto possa essere locale negli Stati Uniti, grandi testate nazionali, con un crollo di lettori, di acquisti nell'edicola. Come si può reagire? Lei accennava ai finanziamenti pubblici. Nel caso che riguarda Paese Sera stiamo parlando di un'iniziativa privata. In altri casi ci sono testate che invece hanno avuto contributi diretti pubblici, quindi non mi riferisco a pubblicità istituzionali, proprio contributi diretti pubblici per le loro attività. Negli Stati Uniti si sta cercando di affermare un principio: l'informazione è un bene, l'informazione va sostenuta, e lì si sta aprendo un ragionamento sulla possibilità da parte dei cittadini, un po' sul modello del 5 per 1000 per capirci, di destinare loro stessi parte delle tasse che pagano per sostenere un'informazione indipendente che deve avere alcune caratteristiche: non avere raccolta pubblicitaria, essere davvero indipendente, possa essere scelta dai cittadini, finalizzata in qualche modo. Certo, sono ragionamenti molto complicati e difficili, ma forse questa strada di adesione, di partecipazione diretta dei cittadini alle testate, ai giornali che intendono sostenere, perché sono consapevoli che non basta fare un buon giornale, che è la prima cosa da fare, vendere le copie adeguate, avere la pubblicità che serve, non basta più. Questo non è sufficiente a garantire il successo e la vita delle iniziative editoriali, perché ci si misura con un mondo dell'informazione che è radicalmente cambiato, completamente trasformato, con un accesso all'informazione da parte dei cittadini, soprattutto dei più giovani, che fa sì che il giornale, che l'informazione diventi qualcosa di più. Siamo abituati a prendere le notizie da soli e a commentarcele magari da soli. Ecco, io credo che invece l'informazione, il giornalismo abbiano, certo, se adeguati, rivisitati, una funzione democratica che in qualche modo va tutelata. Come vede, non ho ricette immediate. L'avessi avute, magari l'avrei già spese per salvare il giornale che dirigo e che invece appunto è in crisi profonda. Però credo che siano queste crisi a dover suscitare una riflessione nel nostro paese. La crisi dell'informazione è una crisi di democrazia. Pronto?
Sì.
Sì, buongiorno, l'ascolto.
Buongiorno direttore, sono Carlo da Campobasso. Ascolti, lei ha letto una notizia che sarebbe in arrivo una deregulation sulle nuove licenze edilizie. Io le vorrei chiedere, facendo un giro per le nostre città, anche dove abito io, o per altre città d'Italia, vediamo che ci sono un'infinità di immobili abbandonati, degradati, trascurati. Ora, non sarebbe più opportuno indirizzare energie e capitali verso il recupero di questi immobili? Ce ne sono alcuni veramente belli, ma che non servono più a niente se non alla vista. Invece di iniziare probabilmente un'altra scellerata ondata di costruzioni di cui ignoriamo poi l'esito, io sinceramente di questo sportello unico non mi fiderei tanto. Ecco, vorrei un suo parere in merito. La ringrazio.
Ringrazio lei. Nel frattempo, prima di risponderle, do conto di qualche altro sms che sta arrivando. Sta appassionando molto questa vicenda del patto del Nazareno. Diversi ascoltatori, Giovanna Ragionieri, chiedono notizie perché non partecipò nessuno degli esponenti del governo allora in carica tra Renzi e Berlusconi. Beh, il patto prevedeva proprio il cambiamento del governo. Mi chiedono ancora spiegazioni sul patto, perché si chiama del Nazareno, perché era la sede del Partito Democratico, chi lo ha fatto, come abbiamo già detto, Renzi e Berlusconi. Quindi c'è curiosità intorno a questo patto. Rendessero pubblico questo foglietto di carta, basta una foto, si mette online e il mistero si risolve. Vengo invece alla domanda del nostro ascoltatore. Si deve sempre guardare con un po' di preoccupazione alla cosiddetta deregulation, perché tutte le volte che in Italia si è cercata la scorciatoia, e questo vale, pensiamo alle grandi opere pubbliche, all'Expo, al Mose, tutte le volte che si è intervenuti in deroga alle normative vigenti è successo un pasticcio. Si apre la strada alla discrezionalità, c'è il rischio forte che attraverso la deregulation si diffondano fenomeni corruttivi. Più o meno è quello che registriamo tutti i giorni. Ecco, io mi chiedo, ma è così difficile cambiare semplicemente le norme perché invece di deregulation ci siano regole più semplici e più chiare? Diamo anche l'uso delle parole può indurre a fraintendimenti, no? Si presentano dei progetti, si fanno delle attività edilizie. Tra l'altro i bonus e gli incentivi per la ristrutturazione in edilizia sono state tra le poche misure anticrisi che hanno davvero funzionato, muovendo tantissimi soldi, tantissime risorse, perché c'è anche un po' di timore a spendere, chi può permetterselo vista la crisi economica. Gli incentivi fiscali funzionano, mica c'è stato bisogno di deregulation per avere accesso ai bonus sull'edilizia. Anche io ho una qualche preoccupazione quando si prendono le scorciatoie. Il nostro patrimonio edilizio, soprattutto nelle grandi città, ma non solo, in tanti piccoli centri storici meravigliosi del nostro paese, ha bisogno di una grandissima opera di manutenzione, come il nostro territorio. Ma avete ascoltato insieme a me l'inchiesta fatta dal Sole 24 Ore, che ci ricordava come degli oltre 1600 interventi previsti nel nostro paese contro il dissesto idrogeologico non ne sia stato concluso quasi nessuno, sostanzialmente. Ecco, anche lì, deregulation? No, probabilmente troppi vincoli, troppe trappole di natura burocratica e uno scarso interesse da parte di chi ha responsabilità politiche istituzionali, che magari si innamora della grande opera realizzata con le procedure accelerate e in deregulation e si scorda che invece la buona amministrazione è fatta di regole chiare e precise, applicate semplicemente, se possibile, con i dovuti controlli nella quotidianità, giorno per giorno. Pronto?
Buongiorno, sono Pietro, chiamo da Roma e volevo premettere che sono un genetista, quindi un medico specializzato proprio nella branca delle malattie ereditarie.
Sì.
E mi fa piacere che lei abbia letto quella notizia dal Corriere della Sera,
sì,
dove un collega medico si è sottoposto a un test del DNA e giustamente ne sottolineava i vantaggi, il fatto di aver cambiato comunque il suo stile di vita. Però ci tenevo a precisare che questo tipo di analisi è in realtà molto generica, ovvero è vero che ci costa circa 1000 euro sequenziare la parte codificante del nostro DNA, che è solo il 2%, ma è verissimo, infatti, come lei sottolineava, che la parte più complessa è l'analisi di questi dati, soprattutto perché molti di noi sono portatori sani, per così dire, almeno 20-30 si stima mutazioni potenzialmente problematiche per i figli nel nostro DNA e in più potremmo avere delle mutazioni che predispongono a malattia a insorgenza tardiva e quindi se uno facesse il test a 30 anni o a 40 anni potrebbe scoprire di avere una tara genetica che potrebbe esplodergli per le mani nel giro magari di pochi anni. Quindi io sottolineerei anche l'aspetto delle ansie che possono essere procurate da un tipo di test del genere e vorrei anche sottolineare che probabilmente a quello che ho capito la risposta dei test che ha ricevuto il nostro collega è stato effettivamente quello un po' generico delle predisposizioni a malattie cardiovascolari piuttosto che all'alcolismo, piuttosto che ad alcune dipendenze. In realtà la questione è molto più complessa, all'ultimo con congresso europeo della Società di Genetica Umana si è dibattuto molto di genomica approfonditi, ci sono diversi livelli di risposte che si possono dare, ci terrei a dire che il medico di riferimento non è il medico di base, bensì proprio il genetista, in genere presente nei vari centri universitari, che può valutare quali test mirati possono essere più utili per uno specifico quesito clinico e quindi insomma non è un test ancora per tutti, probabilmente lo potrebbe diventare, ma ci sarà bisogno di molto, di un po' più di tempo, di un po' più di pazienza. Ecco, non corriamo tutti a farci un test del DNA.
Grazie per la precisazione, un po' il rischio che si percepisce, no? È proprio questo, che chi magari può permetterselo, perché è una questione di carattere economico, corra a fare questo test del DNA, perché così sa che cosa l'attende nella vita, no? Risponde a questi interrogativi esistenziali. Ha fatto bene a precisare il fatto che stiamo trattando questioni delicate e complesse, come peraltro viene fatto abbastanza bene nell'articolo del Corriere della Sera, e che c'è bisogno che queste pratiche siano comunque sempre accompagnate e seguite da chi, i genetisti, ha la competenza necessaria per farlo, senza trascurare i vantaggi, indubbi vantaggi che ne possono derivare dal punto di vista della prevenzione e della cura di patologie anche gravi, ma anche attenzione ai grandi rischi di una deriva, questa sì, da Grande Fratello, che un po' inquieta. Già siamo monitorati in tutti gli spostamenti, gli stili di vita, le carte di credito raccontano chi siamo come consumatori, finirà che tra carte di credito e test del DNA perderemo anche la spontaneità e la voglia di vivere la vita per quello che è, cercare di viverla in maniera più semplice per quello che è. Comunque sottolineiamo per chi ci ascolta, il test che abbiamo raccontato è servito semplicemente per far comprendere come queste analisi, questa attività così forte, così in crescita della medicina possa essere utile, ovviamente se seguita e fatta come si deve, quando ce n'è veramente bisogno. Vale un po' per tutto però, per tutta la medicina e per l'assunzione di farmaci in particolare. Prima della prossima telefonata, soltanto una risposta a un paio di sms. Il primo da Ottavio da Tortona, che puntualizza: il problema non è la deregulation ma la mancanza di capitali da investire. Parliamo degli interventi in edilizia, le imposte troppo alte sulla proprietà di case, anche questo è vero, mancanza di capitali da investire. In realtà quelli privati, quando ci sono le regole chiare, si muovono. E sulla vicenda delle tasse sulla casa, tra IMU, TASI e quant'altro, veniamo da una stagione di relativa confusione. L'altra invece velocissima notizia di Carmelo: perché non si fa un'inchiesta sul comportamento dei sindaci al sud? Si fa presto a parlare di minacce, ma anche ci sono fenomeni di ruberie, di corruzione e quant'altro. Purtroppo è sicuramente vero, come dimostrano i casi di scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa. Quelli che ho accennato sono i dati relativi censiti da una commissione d'inchiesta sulle minacce che ricevono i sindaci del sud. Credetemi, ci sono davvero tanti buoni e bravi amministratori locali, anche di piccoli comuni del Mezzogiorno d'Italia, che per fare bene il loro lavoro si espongono se stessi e le proprie famiglie a dei rischi, e lo fanno molto spesso in solitudine. Pronto?
Pronto.
Sì, l'ascolto.
Buongiorno, senta, io mi chiamo Giovanni, da Roma, e voglio commentare così un'idea che ho da parecchio tempo su quello che succede in Libia. Sostanzialmente l'origine di tutto quello che sta succedendo è stata l'iniziativa, come ben si sa, di Sarkozy, non compianto presidente francese, politicamente da parte, non morto, ma comunque assolutamente non illuminato di sicuro, che con quella sciagurata iniziativa in Libia ha cominciato quella destabilizzazione che oggi si traduce soprattutto nel guaio di tutta questa gente che attraversa il mare in condizioni assolutamente precarie, malgrado l'enorme e lodevole sforzo di Mare Nostrum che da soli noi italiani stiamo facendo a nostre spese. Ecco, a prescindere da questa situazione c'è da riflettere su come certe iniziative vengono prese a livello internazionale senza un'adeguata attenzione e vigilanza e reazione dura nel caso dell'Italia. Nel caso di Sarkozy andava fermato in anticipo, perché la destabilizzazione in Libia non era garantita da nessuna successiva stabilizzazione migliore. Ecco, quello che sta succedendo ne è la piena conferma. La barbara uccisione di Gheddafi, premetto che non avevo nessuna particolare simpatia per Gheddafi, anzi nessuna simpatia in linea generale, mi sembrava che la persecuzione da lui fatta contro gli italiani fosse stata una cosa molto, molto negativa. Comunque bisogna andare oltre queste cose, ci stanno facendo siamo fatti dei buoni rapporti con Gheddafi e probabilmente questo ha causato delle gelosie anche in Francia, non lo so, potrebbe darsi. Ma soprattutto l'Italia doveva curare una certa sua immagine di paese civile impedendo quella barbara uccisione appunto di Gheddafi e rifiutandosi di partecipare alla guerra, se questo non fosse stato messo bene in chiaro, e mettendo bene in chiaro che comunque bisognava mettere le cose su un piano di assoluta civiltà, condizionando anche i capi di quella rivolta. Ecco, questo mi pare che debba essere un tema su cui riflettere ampiamente nella nostra politica estera e che sia non soltanto materia del Ministero degli Esteri, ma di una più generale maturazione civile del nostro paese, ma di un'iniziativa del governo anche in particolare. Tutto qua.
L'ha ascoltata con grande attenzione e devo dire che condivido davvero quello che lei ci ha detto con competenza e che è quello che scrive in realtà in buona sostanza Mimmo Candido, che se ne intende, sulla Stampa, la prima pagina. Vince il caos 2 anni dopo Gheddafi, Libia fuga dalle bande in guerra. Lo accenno rapidamente: c'era una volta una Libia frantumata, squassata, dilaniata da quasi 1 milione di miliziani che ogni giorno si combattono tra di loro e s'ammazzano senza nemmeno bandiere da sventolare al dio delle battaglie. Quel paese se ne sta andando a pezzi. Aggiunge Candido: la Libia di Gheddafi era certamente uno stato patronale e però era comunque uno stato. Il colonnello si compiaceva in alcune sue manie ideologiche piuttosto confuse, in quel progetto di un potere del popolo, e sosteneva quelle manie con la durezza sanguinaria di una dittatura che non ammetteva dissenso. Tuttavia il suo potere teneva ben unita una terra vuota, come solo un deserto sa essere, le centro tibù che comunque ci vivono sopra, distribuendogli più o meno equamente, scrive Mimmo Candido sulla Stampa, carrettate di petrodollari per tenerle quiete. La Libia era il suo Stato, ammazzato lui, il nuovo Stato, bisognava inventarlo, che non era solo materia di costituzionalisti e giureconsulti, perché la Libia non è mai diventata un vero Stato, ma appunto materia di quel cambiamento culturale a cui anche il nostro ascoltatore ha fatto riferimento. Ora lo scenario è davvero inquietante, la saldatura con quanto sta avvenendo nell'altra terra della Mezzaluna, dalla Siria all'Iraq e giù fino al Mali e alla Nigeria, pare un progetto forse folle, ma non del tutto impossibile. Il califfato, il petrolio che copre per il 23% i fabbisogni dell'Italia, ricorda Mimmo Candido sulla Stampa, e i 100.000 sventurati che sono ammassati sulle coste in attesa di una barca per l'Italia, sono fattori che oggi osserviamo con preoccupazione. La Libia che non c'è più non è soltanto un problema di Tripoli, ed è un problema serio. Torniamo un attimo prima della telefonata ai nuovi sms che stanno arrivando. Nicola da Reggio Emilia, che torna sulla deregulation dell'edilizia: è mai possibile che la ricetta per uscire dalla crisi sia sempre aggiungere del cemento? Non mi sembra che se ne senta l'esigenza, anzi, pure io l'avverto, una sottolineatura che condivido. L'altro sms al volo da Vittorio da Napoli, che torna sulla vicenda del patto del Nazareno: perché se è questo documento così semplice e chiaro non è stato reso pubblico immediatamente? Potrebbe essere un'idea. Molto fumo, poco arrosto, dice Vittorio da Napoli. Anche a me questa sembra una sottolineatura da condividere. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ascolti, io volevo chiedere cosa si intende per bonifica delle zone dove sono stati ritrovati i fusti di veleni tossici, di veleni, insomma, dei residui tossici dell'industria. E mi ascolta?
Sì, sì, l'ascolto bene.
Ecco, però prima che lei mi risponda vorrei dire la mia idea di bonifica. Secondo me bonificare questi territori dovrebbe essere, sì, dovrebbe significare riportarli nelle regioni dove sono stati prodotti e poi alla luce del sole stabilire se esistono delle zone che dove non saranno danneggiati assolutamente la popolazione, e dove si potranno condurre. Se non si troveranno queste zone, dovrebbero rimanere lì dove sono stati prodotti. Questa è la prima cosa. E in futuro lo Stato dovrebbe garantire ai cittadini che non si ricostruiranno più industrie con prodotti che avvelenano l'ambiente. E la popolazione dovrebbe essere sempre a conoscenza di tutto, tutto alla luce del sole. Ok, grazie.
L'ho ascoltata con attenzione, le sue sono parole di buonsenso, dette anche con passione. Tanti ascoltatori sapranno e avranno seguito le vicende relative a un caso tra i tanti, certo il più drammatico, quello della Terra dei Fuochi. C'è tornato anche il Papa nel suo viaggio, una sua presenza a Caserta nei giorni scorsi, raccontando uno scempio, una ferita insopportabile. Vede, su queste vicende ci sono denunce che risalgono ormai a più di 20 anni fa. Io per Legambiente ho curato e curo il rapporto Ecomafia, do una mano alla redazione di questo lavoro di ricerca, e ora da direttore di Libera, insieme a Legambiente e ai comitati dei cittadini, ci stiamo impegnando perché non cali l'attenzione. Cosa sta accadendo in sostanza? Ecco, la bonifica, il risanamento di quelle terre, siamo ancora fermi. Sono stati approvati i decreti, le norme, qualcosa per carità si è cominciato a fare, ma siamo ancora fermi, non arrivano ancora quelle risposte che occorrono. Servono tanti soldi per mettere innanzitutto in sicurezza un territorio. Quando si ha la certezza che in un'area sono stati sversati illegalmente rifiuti speciali e pericolosi, e ormai c'è una quantità impressionante di atti giudiziari, di relazioni delle commissioni parlamentari d'inchiesta, dove questo è scritto nero su bianco, è una verità che nessuno può più tacere, intanto bisogna mettere in sicurezza, e cioè impedire che quei veleni continuino a contaminare falde, dalle quali magari viene captata abusivamente, con dei pozzi, acqua che nessuno analizza e che magari viene utilizzata per irrigare dei campi, mettere in sicurezza, impedire che l'inquinamento continui a produrre danni. E poi, questa si chiama caratterizzazione anche in gergo tecnico, cioè capire che cosa è stato smaltito illegalmente in quelle aree, e poi avviare quelle attività di bonifica. Servono tanti soldi. Non sono denari che deve mettere soltanto lo Stato, anche se ci sono responsabilità pubbliche in quello che è accaduto, sono soldi che vanno presi a chi ha inquinato, come molto spesso capita che queste discariche siano cosiddette orfane, cioè non si riesca a risalire all'origine del rifiuto e quindi neppure riportarlo da dove era stato prodotto. E c'è una proposta che negli Stati Uniti è diventata legge ormai più di 30 anni fa, si chiama Superfund, cioè un fondo nazionale alimentato con un contributo da parte di tutte le imprese industriali che si fanno carico dal punto di vista economico di contribuire a risanare i guasti prodotti dai loro colleghi imprenditori sciaguratamente, criminalmente, quando non si riesce a scoprire chi siano, perché certo rifiuti speciali e pericolosi non li produciamo noi come singoli cittadini. Oddio, dobbiamo stare attenti ad esempio all'olio esausto, quello delle fritture, che magari lo buttiamo negli scarichi del lavandino e non ci rendiamo conto che stiamo facendo un danno grave, perché basta pochissimo olio esausto gettato nello scarico nel lavandino per contaminare acqua che non si riesce più a depurare. Ma insomma, il grosso delle responsabilità sicuramente lo ha il sistema imprenditoriale nel nostro paese. Ancora non ci siamo, bisogna tenere alta l'attenzione. Sono contento di questa telefonata perché ci consente anche qui da prima pagina di richiamare l'attenzione sulla necessità di dare risposte a tanti cittadini che vivono in zone contaminate. Infine, l'ultima considerazione riguarda il modo di produrre le merci. Lei diceva vietare, l'ascoltatrice diceva vietare per legge la produzione di merci con rifiuti pericolosi. È un po' complicato, però intanto sì, incentivare processi produttivi in cui le sostanze pericolose non vengono utilizzate, si può fare, che significa che non si fanno rifiuti pericolosi, e questa già sarebbe una buona politica industriale per il nostro paese. Una buona politica industriale, ancora francamente non se ne vede traccia. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Thomas da Livorno. Volevo sapere se c'erano delle novità per quanto riguarda gli interventi che il governo fa contro la corruzione, che era stata decisa con la commissione sotto rimozione delle indagini sul MOSE, però poi nell'euforia di riformare il Senato non mi sembra che ci siano state grosse novità. E in tal proposito vorrei sapere se ci sono degli interventi anche giuridici, visto che si è fatta la responsabilità giuridica, responsabilità oggettiva dei giudici che sbagliano, se c'è qualcosa anche verso i politici che sbagliano, magari in buona fede o in cattiva fede, e quindi con dei loro interventi tipo di sanatoria poi alla fine hanno fatto sì che i fenomeni di corruzione proliferassero.
Allora, per quanto riguarda la corruzione, le rispondo subito che si è in attesa delle norme annunciate, sono all'interno di questo pacchetto giustizia su cui è stata aperta una consultazione dal governo, in particolare per quanto riguarda due reati connessi ai fenomeni corruttivi, sono il falso in bilancio, che ricorderete è stato depenalizzato, che tornerebbe ad essere delitto sanzionato in maniera abbastanza seria, e l'autoriciclaggio. Il falso in bilancio è un reato spia, si fanno questi falsi in bilancio per così determinare le provviste di soldi in nero con cui si pagano le tangenti. L'autoriciclaggio cos'è? Il delitto che colpisce chi reimpiega lui stesso, senza rivolgersi a terzi, i proventi delle proprie attività criminali. Vi potrà sembrare un paradosso, ma così non è. Ora, questa condotta non è sanzionata dal punto di vista penale in Italia. Il riciclaggio è un delitto, l'autoriciclaggio non c'è. Con questi due nuovi delitti si farebbe sicuramente un passo in avanti per colpire il fenomeno della corruzione, che è stimato dalla Corte dei Conti nel nostro paese tempo fa, venne stimato in 60 miliardi di euro, 1000 euro per ogni cittadino italiano. L'Unione Europea ci vede al primo posto nelle sue analisi per i fenomeni corruttivi. Ora, stimare fenomeni illegali è sempre complicato e difficile, ma insomma la corruzione è una zavorra, così come le mafie sono una zavorra del nostro paese, la criminalità ambientale sono una zavorra. Ecco, di questa zavorra ci dovremmo liberare. Ne approfitto per segnalare una campagna che si chiama Riparte il futuro, che è promosso proprio da Libera e dal Gruppo Abele, che invita i cittadini a fare la propria parte, chiedendo nuove norme, chiedendo più trasparenza. Ecco, l'ultima sottolineatura che voglio fare è questa: la necessità di dare concretezza alle leggi che abbiamo già in vigore. Ci sono leggi sulla trasparenza e sulla lotta alla corruzione che, se effettivamente applicate, aiuterebbero assai a prevenire questi fenomeni. L'ultima notazione che lei ha fatto è sulle conseguenze dei politici, se non ricordo male, che vanno incontro, a, diciamo, che devono pagare pegno quando commettono reati. Qualcosa è accaduto in realtà con le norme che prevedono la incompatibilità e la ineleggibilità dei politici che subiscono condanne con sentenze definitive. E basta pensare a quanto è accaduto appunto all'ex senatore Silvio Berlusconi. Quindi qualcosa da quel punto di vista, in effetti, bisogna riconoscere, è cambiato. Ancora qualche sms prima di passare alla prossima telefonata. È un sms che ci chiede notizie che riguardano appunto la riforma della pubblica amministrazione, camere di commercio, il taglio delle camere di commercio, perdita di servizi per le piccole e medie imprese e i rischi di licenziamento nel sistema camerale, 2600 esuberi. È una vicenda questa del taglio drastico delle camere di commercio che sta suscitando molte reazioni di segno diverso. Molte imprese chiedono che questo sistema venga confermato. Il governo, come sapete, ha presentato una proposta che invece ne prevede il taglio. Mi sento di dire che forse è il caso in questa vicenda di metterci mano al sistema nel suo complesso, di riformarlo, riordinarlo, rilanciarlo. Questo sì, penso che sia condiviso da tutti, ma non di tagliarlo e di abbatterlo, perché questo vuoto chissà come si colma, al di là della vicinanza a chi ci lavora e che rischia di perdere il proprio posto di lavoro. C'è una email, l'ultima che voglio segnalare. Mi si chiedono notizie sui Maro in India. Sulle giornali, sulle cronache locali non ne abbiamo trovati, cercheremo nei prossimi giorni di approfondire lo stato dell'arte, non mi sembra che ci siano però grosse novità. L'ultima telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Annibale Osti, telefono da Milano. Lo spunto per la mia telefonata è dal primo intervento, il primo ascoltatore che ricordava con giusto entusiasmo la vittoria al Tour de France di Nibali. Io sono cicloamatore, quindi mi identifico totalmente in questo successo, che è anche del volontariato sportivo, quindi di una catena di competenze che hanno portato dalla Sicilia alla Toscana in giro per il mondo questo nostro grande atleta e simpaticissimo connazionale. Però bisogna ricordare questo entusiasmo, criticare i politici è sempre la cosa più facile, che per finanziare, per comprarsi la bicicletta, questo ragazzo è andato in Kazakistan. Quindi sotto il palco c'era il dittatore del Kazakistan, c'era Vinokurov, che era un grande atleta appunto, e la squadra e gli ampi necessità economiche di gestire una squadra importante che vince questo tipo di corse l'hanno trovate lì. Negli anni 60 e 70 ovviamente l'Italia era leader, c'erano i mobilieri, c'erano le cucine, c'erano gli elettrodomestici e i corridori vincevano in giro per il mondo. Adesso devono andare in Kazakistan, quindi pensiamo agli imprenditori, alla classe imprenditoriale italiana, e magari qualche sforzo in più si potrebbe fare. Grazie.
Grazie a lei per questo appello che sottoscriviamo. Tra l'altro è un fenomeno questo che non riguarda, come lei ben sa, soltanto il ciclismo. Pensiamo a quello che sta accadendo nel calcio. Per carità, l'economia si è globalizzata e quindi è anche giusto che si guardi altrove per avere le risorse che sono necessarie per muovere il mondo sportivo, ma tante, tante vicende legate al calcio, al ciclismo, ieri e oggi, al fenomeno del doping, ci raccontano un'urgenza, che è quella di restituire allo sport una funzione popolare autentica, di ritrovarne la matrice vera e quindi anche di uscire da questa competizione sfrenata fatta tutta e soltanto sui soldi, perché uno sport schiavo di soldi alla fine non può che essere uno sport dopato. Bene, si conclude così questa prima mattina insieme di Prima Pagina. Dopo il GR3, vi ricordo, Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, e alle 10 tutta la città ne parla, con il tema del giorno che sarà scelto proprio da voi ascoltatori con le vostre, in base alle vostre telefonate. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla pagina Facebook. Enrico Fontana vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domani mattina alle 7:15 sempre su Radio 3.
Enrico Fontana, direttore del quotidiano online Paese Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.